Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Senza speranza. Saremo senza speranza se l'avanzamento del regno di Dio, compreso la nostra crescita, dipendesse da noi. La nostra fede è spesso debole e spesso la motivazione per quello che facciamo di buono, la motivazione spesso è sbagliata. Però grazie a Dio, l'avanzamento del regno di Dio non dipende da noi, con tutti i nostri sbagli e le nostre debolezze. Dipende dall'onnipotente Dio tre volte santo. Quindi possiamo avere fede anche quando, dal punto di vista umano, tutto sembra buio. Dio completerà la sua opera in noi e in tutto il mondo. Oggi vogliamo continuare il nostro studio della vita di Sansone, che viene menzionato in Ebrei 11 come uomo di fede, insieme ad altri. Eppure è molto facile, leggendo la vita di Sansone, vedere un uomo che era impulsivo, caduto profondamente nel peccato, soffrendo terribili conseguenze. In realtà la storia di Sansone non è la storia di Sansone, è la storia di Dio sovrano che porta avanti la sua opera nonostante i falli degli uomini. Mentre continuiamo il nostro studio nel libro dei giudici, ricordiamo che Sansone, come gli altri giudici, non era un grande eroe. L'eroe del libro dei giudici è Dio, che stava liberando Israele, ma più che liberando Israele, l'eroe è Dio, perché lo scopo di Dio nei giudici non era liberare Israele, ha fatto quello dopo l'Egitto, era santificare Israele. Qual era lo scopo di Dio nei giudici e in tutta la storia? Non era dare una bella vita senza problemi, un bel lavoro, una bella casa, una bella famiglia. Non era quello il lavoro di Dio. Era per preparare un popolo per sé. E se vogliamo stare vicini a Dio, dobbiamo capire che il suo scopo nella nostra vita non è di togliere i nostri problemi. Ah, finalmente, Signore! Sto bene, con pochi problemi. Lo scopo di Dio nella nostra vita è di farci assomigliare di più a Gesù Cristo e perciò stare più vicini a Lui. Nei giudici vediamo volta dopo volta Dio che libera Israele dal giogo che Lui stesso aveva messo su di loro. In Giudici 13 l'angelo dell'Eterno era apparso a Manoa e sua moglie, due persone di fede in una generazione dove c'era poca fede, dicendo loro che avrebbero avuto un figlio che sarebbe consacrato al Signore, che l'Eterno avrebbe usato lui per iniziare a liberare Israele dai Filistei. Quindi, quando leggiamo delle prodezze di Sansone, dobbiamo tenere in mente che stiamo leggendo di come l'Eterno stava liberando Israele dai Filistei, dal giogo, servendosi di Sansone. Se non ricordiamo questo, alla fine innalzeremo l'uomo anziché Dio e mancheremo di riconoscere le verità che possono edificare la nostra fede. Se vediamo Sansone come eroe, mancheremo le verità. E quindi leggiamo una bella storia, che potrebbe essere la storia di qualche uomo storico non credente. Dobbiamo capire, questa non è la storia di Sansone, ma la storia di Dio, in quello che faceva. Detto tutto quello, vorrei solo menzionare gli avvenimenti che abbiamo studiato nell'ultimo sermone per arrivare al punto di oggi, perché se ricordate abbiamo lasciato a metà un avvenimento. Dio aveva messo nel cuore di Sansone di sposare una donna dei Filistei, non per averla come moglie, che non ha mai avuto lei come moglie, ma per creare una situazione in cui Sansone avrebbe cercato di vendicarsi contro i Filistei e così iniziare l'opera di Dio di liberare Israele dal giogo che i Filistei avevano messo su di loro. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che quell'opera era già iniziato matrimonio, quando Sansone, per provvedere 30 tuniche per questi compagni di Filistei della cerimonia, aveva ucciso 30 uomini di Ascalon fra i Filistei. E poi era tornato a casa lasciando la sposa lì a casa di suo papà, furioso di essere stato tradito, è tornato a casa sua. Dopo un certo tempo era tornato a casa della suocera per riprendere la moglie, ma il padre di lei, della sposa, aveva dato la sposa ad un altro uomo, una cosa terribile. Per vendicarsi, di nuovo, Sansone aveva catturato 300 volpi, legato insieme coppia a coppia per le code, messo una fiaccola di fuoco a ciascuna coppia di volpi, lasciato in mezzo ai campi dei Filistei, avevano fatto strage della loro mietitura, strage immensa, un problema economico di grandi proporzioni. Dio si è servito del carattere vendicativo di Sansone per iniziare a liberare Israele dal potere dei Filistei. Il fatto che Dio si è servito di questo attributo di Sansone, che era vendicativo, non giustifica questo aspetto del suo carattere. Molto spesso Dio si è servito dei peccati degli uomini per portare avanti il suo piano, ma ciò non giustifica il peccato degli uomini. È stato menzionato prima Sansone, un grande re usato da Dio, figlio di chi? Davide e chi? Batseba. Quanti esempi nella Bibbia vediamo il peccato viene usato e mai giustifica il peccato. Il fatto che Dio usa una situazione di peccato mai giustifica minimamente quel peccato. Dio si è servito del carattere di Sansone, non giustifica il lato peccaminoso del carattere di Sansone. Teniamo questo in mente mentre studiamo la vita di Sansone. Quindi già abbiamo visto Sansone vendicarsi al matrimonio come è stato tradito, poi vendicarsi per quando è tornato e la moglie è stata data a un altro. Poi si vendica bruciando i loro campi. Visto che Sansone aveva bruciato tantissimo nei loro campi, i Filistei si sono vendicati, uccidendo la moglie e lo suocero di Sansone, bruciandoli. Se ricordate, la moglie di Sansone aveva tradito la fiducia di Sansone proprio perché non voleva essere bruciata lei. Quindi il suo seminare male ha portato un brutto frutto. Ora, vogliamo riprendere la storia a quel punto. I Filistei si sono vendicati della vendicazione di Sansone uccidendo la moglie di lui. E lui torna a casa e scopre questo. Rileggo tutto il capitolo 15 dall'inizio, anche se siamo noi oggi al capitolo 15, versetto 7 iniziamo, ma leggiamo da 1. Dopo un po' di tempo, durante la stagione della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, portando con sé un capretto, e disse: «Voglio entrare in camera da mia moglie». Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse: «Pensavo proprio che tu lo odiassi, per cui l'ho dato al tuo compagno. Sua sorella minore non è ancora più bella di lei? Prendila dunque al suo posto». Sansone rispose loro: «Questa volta non avrò alcun colpa verso i Filistei se farò loro del male». Così Sansone se ne andò e catturò 300 volpi, prese quindi delle fiaccole, volse le volpi coda contro coda e mise una fiaccola tra le due code. Poi accese le fiaccole e lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei e bruciò i covoni ammucchiati e il grano ancora in piedi e persino le vigne e gli uvetti. Ora, versetto 6, notate il ciclo della vendetta. Allora i Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?» Fu risposto: «Sansone, il genero dell'uomo di Timna, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha dato in sposa al suo compagno». Così i Filistei salirono e diedero alle fiamme lei e suo padre. Ciclo di vendetta. Sansone disse loro: poiché voi avete fatto questo, io farò certamente vendetta su di voi, ma poi smetterò. Ormai si era sviluppato un cerchio di vendetta. Sansone vuole vendicarsi un'ultima volta. Però con la vendetta non si può determinare quale sarà l'ultima volta. Come avevo detto nell'ultimo sermone, Sansone è qualcosa di un enigma. Da una parte fu grandemente usato da Dio, in vari aspetti della sua vita. È stato un tipo di Gesù Cristo. Però allo stesso tempo era anche un uomo impulsivo che ha peccato grandemente. Quindi è da imitare la sua fede, ma non il suo carattere. In questo versetto Sansone vuole vendicarsi per quello che i Filistei avevano fatto. Vediamo che Sansone crede di poter decidere lui quando finire questo cerchio di vendicazione, di vendicarsi. Consideriamo per un attimo il ciclo di vendetta e controvendetta, vendetta contro vendetta che esisteva fra lui e i Filistei. Prima lui aveva fatto un indovinello ai Filistei che era impossibile per loro di indovinare. Primo cosa che fa. Poi i Filistei rispondono con una vendetta. Ah, ti ha dato un indovinello troppo duro? Allora minacciamo tua sposa così lei ci dà la risposta. Questa è una vendetta. Lui, per vendicarsi di questo, va ad uccidere 30 uomini per provvedere le tuniche. Poi va via e il padre, come vendicazione di questo atto, dà la moglie ad un altro uomo. Poi lui torna, scopre questo e per vendicarsi brucia i loro campi. Poi loro, per vendicarsi di questo, uccidono la sposa e lo suocero. Allora, vendetta contro vendetta contro vendetta contro vendetta. Un cerchio bruttissimo. Un male per pagare un male che viene pagato con un altro male. Allora, qui Sansone dichiara, dimostrando la sua ingenuità, che non capisce, che lo vuole vendicarsi ma poi smetterà. Dice, sette ancora, poiché avete fatto questo, io farò certamente vendetta su di voi, ma poi smetterò. Nel caso di Sansone, egli si vendica. Però vedremo che non è l'ultima volta come pensa lui. Infatti, versetto 8 dice, così li colpì spietatamente, facendone un grande massacro. Poi discese e rimase nella caverna, alla roccia di Etam. Sansone va ad uccidere un gran numero di Filistei. Da solo, con la potenza dello Spirito Santo su di lui, Sansone riesce ad uccidere tanti uomini senza che questi uomini riescano a fare alcun male a lui. Non viene ferito. Questo è tutto mano a mano. Allora, non è uno con qualche missile che manda lontano ma lui resta. No, no, proprio lì, combattendo mano a mano, tu per tu, però con tanti di loro. E lui uccide tutti e non viene ferito. Tramite Sansone Dio stava liberando Israele dal giogo dei Filistei. Sansone crede che la cosa sarebbe finita là. E così, dopo essersi vendicato, va a stare sulla roccia di Etam, che è un piccolo monte, e dormiva nella caverna sotto la monte. Per lui, ok, mi sono vendicato, adesso basta, sono tranquillo, mi sono vendicato, adesso lascio stare tutto. Ma il ciclo della vendetta, nessuno è padrone su quel ciclo. Se tu ti metti dentro, tu diventi schiavo di quel ciclo. Voglio fermarmi e voglio considerare che cos'è la vendetta. Cos'è la vendetta? Perché la vendetta è molto comune. Basta un bambino. Ma ha fatto male a me, anch'io voglio fare male a lei. Avete mai visto questo tipo di cosa? uno fa una cosa, l'altro vuole fare anche lui. Si vede nei bambini più piccoli e si vede nelle persone più vecchie. Uno fa male, allora pensi, cosa potrei fare? Cosa potrei fare? Ricordate che la vendetta delle volte non arriva ad un'azione perché magari uno non sa cosa fare, ma vorrebbe fare. La vendetta può essere solo nella mente, come l'adulterio, come l'odio, come altri peccati. Ma agli occhi di Dio è sempre vendetta. Che cos'è la vendetta? Quando si entra nel ciclo della vendetta, non si può scegliere quando uscire. Cioè, il ciclo della vendetta rende schiavi tutti coloro che ci entrano, se non si ravvedono. Allora, chiaramente nella carne ognuno vorrebbe avere l'ultima parola, vorrebbe sentirsi vendicato, che dà un senso di aver vinto e poi lasciare la cosa vittorioso. Ecco perché uno vuole, no, mi basta l'ultima volta, poi smetterò. Cosa stai dicendo quando una persona dice quello nella sua mente? Sta dicendo voglio vincere, quando avrò vinto sono contento. Questo vuol dire cercare di soddisfare l'orgoglio. Vendicarsi è dare pieno sfogo all'orgoglio. È peccato, 100%. Non solo, ma voler vendicarsi viene da un concetto vago, non preciso, ma un concetto di essere Dio, di essere il giudice, di essere padrone della vita. Quindi io voglio vendicarmi, mi è stato fatto il male, voglio rendere giustizia su quella male. Beh, non è vera giustizia questo, però è quello che passa per la testa. La Bibbia dice ripetutamente, leggo un versetto, Romani 12:19, che comanda di non vendicarsi. Non fate, imperativo, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto, Dio parlando qui, a me la vendetta. Cercare la vendetta e mettiti al posto di Dio. Cercare la vendetta e mettiti sul trono al posto di Dio. Prima è stato detto che anche in un bambino piccolo si può vedere i peccati come noi grandi, perché i bambini non nascondono niente. Loro vogliono la vendetta e non cercano di nascondere. Delle volte una persona più grande cerca di nascondere che vuole la vendetta, cerca di camuffare questo dietro termini diversi. La vendetta spetta solo a Dio. E poi lui, Dio continua, a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Non dobbiamo fare le nostre vendette, non appartengono a noi, appartengono a Dio. Se qualcuno ci fa del male, non spetta a noi di cercare di vendicarci, invece dobbiamo lasciare la cosa a Dio. Egli solo è giudice. Allora, piccolo parentesi, questo non vuol dire che in certi casi non si può cercare giustizia. Paolo, quando stavano per frustrarlo in qualche rara occasione, ha detto, è lecito fare questo ad un cittadino romano? Non stava cercando di vendicarsi, stava cercando giustizia. Però dobbiamo stare attenti, perché uno può dire, ah, io voglio giustizia. No, tu vuoi fare giustizia. La vendicazione è di voler tu fare giustizia. Chi ti ha fatto male? Allora, non nascondere questo peccato dietro un'etichetta. Ma io voglio solo giustizia. No, tu vuoi compiere la giustizia. Quello spetta a Dio. Quanto siamo pronti a nascondere un peccato dietro un'etichetta che nasconde quello che è veramente nel cuore? La vendetta è un atto di orgoglio che vuole essere soddisfatto. L'orgoglio viene ferito. Quella persona mi ha fatto quello. Non è giusto. Non merito quello. E allora io voglio agire per soddisfare il mio orgoglio che è stato ferito. Tu mi hai detto quello. Cosa posso dire cattivo contro di te? Questo è vendetta. Tu mi parli di un peccato. Trovo qualcosa da dire a te. Questo è spirito di vendetta. E credo che non esiste solo in Sansone nell'Antico Testamento. Esiste anche oggi. Come posso sapere se voglio vendetta o voglio giustizia in modo giusto? Una domanda importante. Come posso esaminare il mio cuore per capire se quello che voglio è vendetta o è solo giustizia? Se io voglio giustizia, posso stare tranquillissimo anche se non mi arriva. Se voglio giustizia in modo giusto, so che appartiene a Dio e quindi posso stare tranquillo se non c'è giustizia. Se non sono tranquillo, ma non è giusto quello che ha fatto. Allora, e non sono tranquillo finché non ho giustizia, come la chiamo io, questo è spirito di vendetta. Perché nella vendetta voglio io compiere la giustizia o che sia compiuto per me e non sto bene finché non riesco ad averlo. Invece, quando voglio giustizia, dico, ma giustizia avrò? Giustizia avrò? Dio ha già detto che metterà a posto tutto, anche il male che ho fatto io. Perciò sto bene. Arriverà. Questo è come posso sapere cosa che è dentro il mio cuore. Quando il mio cuore non è tranquillo, allora io ho peccato nel cuore, voglio vendetta. Quando invece dico, no Signore, Tu porterai giustizia a tutto e poi io ho tanti peccati miei, allora se questa è la prova che hai permesso a me, ben venga, fa sì che posso imparare da questo, di quel peccato che mi ha commesso contro di me quella persona. No, ma non è giusto quello che mi ha fatto, non è giusto, io non metto... Spirito di vendetta. Allora, ricordiamo che la vendetta non spetta mai a noi, è un desiderare vendetta, che riesco a ottenerla o no, dimostra un cuore che non confida in Dio, che non accetta la sovranità di Dio e non è mansueto. Quando un credente pecca e cerca vendetta, non può essere padrone e dire basta che farò questo e poi smetterò, perché sta entrando in un cerchio vizioso e solo il ravvedimento lo farà uscire. O fratelli, sorelle cari, non scegliete di camminare in questa via. Questa è una lezione che vedo in questo brano, vedendo la vita di Sansone. Ma andiamo avanti con la vita di Sansone e quello che Dio faceva. Sansone era si era vendicato uccidendo tanti filistei. Perciò i filistei, avendo subito un ulteriore danno da Sansone, questo quanto è il sesto passo in questo ciclo di vendetta contro vendetta, vendetta contro vendetta, perciò loro vogliono vendicarsi con Sansone. Tanti di loro, migliaia probabilmente, migliaia e migliaia, si ritrovano insieme e vanno a cercarlo per prenderlo, per vendicarsi di lui. Leggo versetto 9. Allora i filistei salirono, si accamparono in Giuda e si distesero fino a Lehi, un immenso esercito. Gli uomini di Giuda dissero loro, perché siete saliti contro di noi? Essi risposero, siamo saliti per catturare Sansone e per fare a lui ciò che ha fatto a noi. Linguaggio di vendetta. Stanno copiando quello che aveva detto Sansone. I filistei in gran numero si mettono in schiera contro gli uomini di Giuda nella posizione di fare guerra contro di loro, cercando Sansone. Allora, ricordatevi che i filistei dominavano Israele come parte della disciplina di Dio. Il rapporto solitamente era tranquillo perché i giudei, figli di Israele, vivevano soggiogati ai filistei, ubbidienti a loro, pagavano i loro tributi, quindi il rapporto non è che c'era guerra. Cioè, era finché erano assoggiogati, andava bene tutto. Arrivano i Filistei pronti a fare guerra e i Giudei dicono: ma cosa c'è? Cosa c'è? Perché siete venuti ad attaccarci? Stiamo pagando il tributo, non stiamo ribellando. Perché siete qui ad attaccarci? E loro dicono: perché noi vogliamo catturare Sansone per vendicarci contro di lui. Il cerchio della vendetta non si spezza facilmente. I Giudei, essendo sotto il dominio dei Filistei, vogliono evitare i problemi a tutti i costi. Perciò si organizzano loro stessi ad andare a catturare Sansone e consegnarlo ai Filistei. Questi Giudei erano pronti a consegnare un altro Giudeo al loro nemico, ai loro nemici pagani, per salvare loro stessi. Avete visto? Avete visto il tipo di Cristo? Gesù Cristo è stato consegnato dai Giudei ai Romani pagani per salvare altri Giudei. Ricordate la dichiarazione di Caifa al Sinedro dei Giudei riguardo a Gesù Cristo? Vi leggo da Giovanni 11:48. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo a se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. Quindi quello che noi vediamo con Sansone è un chiarissimo tipo di quello che i Giudei facevano a Gesù. I Giudei consegnarono Sansone ai Filistei non sapendo che questo faceva piano di Dio per liberarli loro dal giogo dei Filistei. Cioè, loro non capivano che era per liberarli, capivano solo che era per non essere distrutti. Loro non capivano che, loro presumevano che Sansone sarebbe stato ucciso e sarebbe finito là. Invece faceva parte del piano di Dio per Sansone, coloro che avevano consegnato di essere il loro liberatore. E quando Gesù è stato consegnato ai pagani, è stato ucciso, ma non è finito là. Lui è stato un liberatore, non solo dei Giudei, ma da tutti coloro che confidano in lui per la salvezza. Lo hanno consegnato, non pensando che questo è il nostro liberatore. Hanno consegnato Sansone, non capendo questo è il nostro liberatore. Sansone è un chiaro tipo di Cristo in questo. Così, questi Giudei, avendo deciso di sacrificare uno dei loro, per evitare i problemi, quindi motivazioni non buone, vanno in cerca di Sansone. Allora, giustamente potremmo dire: ma che razza di uomini sono questi? E perché era un grave peccato. Era un grave peccato quello che hanno fatto. Un peccato che facciamo noi tutti. Ma io non ho mai consegnato nessuno alla morte. No, ma tu hai preferito lasciare che un altro soffrisse per evitare i problemi per te. Cos'è a livello di principio? Cos'è quando un marito torna ed è stanco e vede che la moglie è stanca, ma vuole evitare di essere troppo in vista perché non vuole dare una mano, perché vuole un po' rilassarsi? Sta dicendo: preferisco che lei subisca delle brutte conseguenze di soffrire, di andare a letto più tardi di quello che dovrebbe, di non avere appoggio, almeno io evito il peso di impegnarmi perché sono distrutto. A livello di principio è identico a quello che facevano loro. Noi non vogliamo problemi dai Filistei. Se vuol dire che lui deve soffrire il nostro posto, va bene, ben venga. Basta che noi non dobbiamo soffrire. Ah, ma se mia moglie deve stare su un po' di più, va bene, mi dispiace, ma ben venga, basta che io possa rilassarmi. Come possiamo puntare il dito a loro quando è qualcosa che facciamo noi? Figli, genitori, sono stanchi. Ma io voglio divertirmi, voglio leggere, voglio fare qualcosa per me. No, cerco di non essere sotto dove mi vedono, se no potrebbero chiedermi aiuto. Se devono stare su tardi, che mi importa? Io non voglio mancare il tempo per me. Stesso atteggiamento. Se devono soffrire, se devono mancare il sonno, se devono avere più pesi, basta che io sto bene. Loro stanno vivendo questo principio. Con loro è evidente. Ma non è che il nostro egoismo, non è loro, il loro solo un chiaro egoismo che possiamo fare noi tutti i giorni se non siamo attenti. Possiamo fare in casa, possiamo fare in chiesa, possiamo fare al lavoro. Cioè, questo egoismo di non mi importa quello che la mia scelta, il mio comportamento farà agli altri. Io voglio star bene ed evitare problemi, stanchezza e difficoltà. Pensiamo un attimo a Gesù Cristo. Chiaramente Gesù non ha mai fatto questo, ma non è che ha fatto il contrario. Non solo non ha fatto mai questo, ma ha fatto il contrario. Cioè, lui è andato in cerca del male che poteva subire lui al posto degli altri. Lui è andato in cerca del nostro peccato per caricarsi della nostra condanna, per liberarci dalla condanna che dovevamo portare noi. O che possiamo riconoscere quanto il nostro cuore è come quello di questi uomini della Giuda. E così quando vediamo questo egoismo che è mancanza di amore, innalzare la sua testa dentro il cuore, che possiamo ravvederci e scegliere di camminare nella via dell'amore, anzi nella via dell'egoismo. Tornando alla situazione di Sansone, visto che questi giudei avevano deciso di sacrificare la vita di Sansone per non avere problemi con i filistei, vanno in cerca di lui. Però sapendo che lui era molto potente, molto forte come uomo, vanno in tanti. Allora leggo dal versetto 11, Giudici 15, versetto 11. Allora 3.000 uomini di Giuda. È un bel numero, 3.000 per cercare uno. Non 10 che dovrebbe bastare con un uomo normale, 3.000. Scesero alla caverna della roccia di Etam, sapevano dove era, e dissero a Sansone: non sai che i filistei ci dominano? Che è dunque questo che ci hai fatto? E gli rispose loro: ciò che essi hanno fatto a me, io l'ho fatto a loro. Lo spirito di vendicatore. Essi gli dissero: noi siamo discesi per catturarti e darti nelle mani dei filistei. Sansone rispose loro: giuratemi che voi stessi non mi ucciderete. E se loro gli parlarono dicendo: no, ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti uccideremo noi. Così lo legarono con due funi nuovi e lo fecero uscire dalla caverna. Allora pensiamo a questo. Questi 3.000 uomini arrivano a Sansone, che si trova nella caverna. Sansone non vuole combattere contro loro, perché avrebbe potuto uccidere tutti quanti. E non vuole uccidere i suoi giudei, il suo popolo. Così lui dice: guarda, giuratemi, datemi la parola che non ucciderete, mi ucciderete. Non sarebbero stati capaci, ma non voleva lui dover difendersi contro di loro. E loro dicono: no, ti consegneremo vivo ai filistei. Va bene, legatemi pure. Si sta lì lasciando loro legarlo. Io vedo un tipo di Gesù Cristo che è stato portato legato dai giudei ai romani, quando avrebbe potuto, essendo Dio in carne, avrebbe potuto distruggere quei giudei con una parola. Si è lasciato legare, si è lasciato consegnare al nemico, non ha cercato la vendetta, non ha cercato di difendersi, ha lasciato la giustizia a Dio. Si è lasciato legare. Allora, si può dire sì, ma Sansone poi ha ucciso i filistei e Gesù Cristo ha vinto Satana sulla croce. Allora, leggiamo versetto 14, cosa è successo quando Sansone fu consegnato ai filistei. Quando giunse a Lehi, i filistei li vennero incontro con grida di gioia, ma lo spirito dell'Eterno venne su di lui con potenza e le funi che avevano alle braccia divennero come i fili di lino a cui si dà fuoco e i legami gli cadero dalle mani. Trovato quindi una mascella di asino ancora fresca, stesa la mano e lo afferrò e con essa uccise 1000 uomini. Allora Sansone disse: con un mascello di asino, mucchi su mucchi, con un mascello di asino ho ucciso 1000 uomini. Quando ebbe finito di parlare, gettò via di mano la mascella e la chiamò quel luogo Ramat Lehi. Anche qua vediamo che la potenza di Dio non è limitata alla debolezza dello strumento. Nessun uomo potrebbe in una volta, con solo un pezzo di ossa, uccidere 1000 uomini armati. Cioè, non si può. Perché prima di tutto lui stesso morirebbe dalla stanchezza, cioè le forze finiscono. Cioè, perché combattendo tu devi battere forte per uccidere, tu devi non dare una piccola botta, devi dare una forte botta. 1000 uomini, le forze umane sono limitate. Qui vediamo la potenza di Dio, che non è limitato alla debolezza del vaso. Dio può fare qualsiasi cosa che vuole. Allora, tornando a Sansone, che possiamo avere più fede, di non dire, no, ma non adesso, non riesco. Se Dio ti ha dato quella battaglia, Dio ti darà la forza di superarla. Infatti, perché Sansone viene dichiarato un uomo di fede? Perché Sansone si è lasciato legare? Cosa aveva che gli ha lasciato lasciarsi legare con tranquillità di cuore? Che cosa aveva? Fede. Dio mi ha chiamato a questo, Dio mi darà la forza. Sansone in questo è un ottimo esempio di fidarsi di Dio, non dai suoi mezzi, le sue capacità. Notate quello che lui dice, versetto 16. Dice qualcosa di molto sbagliato. Cosa dice? Allora Sansone disse: con una mascella di asino, mucchi su mucchi, con una mascella di asino ho ucciso 1000 uomini. Ho detto male, non ho detto niente di sbagliato. Ma cosa c'è di sbagliato in quello che ha detto? Lui ha detto tutto giusto. Ha detto la verità. Il problema non è quello che ha detto, il problema è quello che non ha detto. Cosa ha detto? Ha detto: io ho ucciso 1000 uomini, punto. Lui non ha attribuito a Dio la gloria di quello che aveva fatto. Non ha menzionato Dio, ha menzionato che lui aveva ucciso 1000 uomini. Punto, basta. Non dando gloria a Dio, si è trovato, io credo, sotto disciplina. Allora, vuoi dirmi in un'epoca così che 1000 uomini non avrebbero nessuno di loro, il loro oltre pieno di acqua? Se vanno in battaglia, tu porti con te quello che serve per sopravvivere, tu porti cibo per rifornirti, porti acqua per avere da bere. Fra 1000 uomini non c'era uno che aveva un oltre pieno di qualche litro di acqua. Invece si trovava con 1000 corpi ammucchiati intorno a lui e non c'era acqua. La provvidenza di Dio ha fatto sì che questo è successo dove non c'era sorgente o ruscello. e non c'era acqua. Con questi mucchi di 1000 uomini, sai quanti uomini sono? 1000 corpi dappertutto distesi. Allora Dio opera e cambia la situazione per cambiare il cuore lì. Per umiliare Sansone, versetto 18, poi ebbe gran sete e invocò l'Eterno dicendo: tu hai concesso questa grande liberazione per mano del tuo servo, ma dovrò ora morire di sete e cadere le mani degli incirconcisi? Sotto questa mano pesante di disciplina, lui si umilia e riconosce chi ha dato questa vittoria. Non aveva detto prima, ma adesso dice: tu hai concesso questa grande liberazione. Perché lui sapeva, sicuramente i suoi genitori avevano detto: prima che tu fossi concepito, l'angelo dell'Eterno ci è apparso dicendo che tramite te avrebbe lui liberato Israele. Lui sapeva questo. Perciò per lui di dire io ho ucciso era un grande peccato. Allora Dio lo lascia arrivare a mancare acqua, appunto che quasi quasi si potrebbe vedere questo abbastanza come un lamento. Ma devo proprio morire di sete? Allora Dio è un Dio paziente e tenero, non ci tratta come meritiamo. È un Dio di grazia. Aveva un piano per Sansone, quel piano non era ancora concluso. Allora provvede acqua, versetto 19. Allora Dio fendé la roccia concava che è a Lehi e ne uscì dell'acqua. Egli, Sansone, beve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò chiamò quella fonte in Hak Kaor. Essa esiste a Lehi anche oggi. Dio miracolosamente provvede acqua dalla roccia. Se ci fermiamo, c'è una lezione importante per qui, noi qua, che riguarda la fede. Avete notato che Sansone mancava acqua così tanto che si sentiva da morire e poi Dio lo ha curato provvedendo acqua miracolosamente? Allora, Dio sapeva il suo piano per Sansone. Allora Dio non avrebbe lasciato morire prima del momento giusto. Allora, Sansone in questo mancava fede. Mancava fede. È come per dire: ma hai dimenticato di pensare all'acqua per me? La vita di un credente è una vita di fede, che vuol dire riposarsi nell'Eterno anche quando non vediamo come Dio provvederà. Se provvederà. Se io prendo una malattia, non posso sapere che Dio mi guarirà. Forse sarà la malattia che sarà alla mia morte. Se mia moglie prende una malattia, sicuramente la guarirai. Ma come so io? Forse nel piano di Dio, no, sta arrivando fra un mese, tre mesi, quello che è il giorno che ho stabilito per la sua morte. Ma so che mi curerai, questo sì so. Non so come, ma so che tu sarai fedele. Che cosa è la vera fede? Ebrei 11, 1. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ma, scusami, certezza di cose. Allora, posso essere certo che Dio guarirà mia moglie? No. Posso essere certo che Dio porterà tutto a buon fine come ha stabilito Lui e non mi abbandonerà. Posso essere certo di quello. Romani 8:24 dice: noi siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Sansone aveva una fede debole appena dopo aver avuto una fede grande. Lui si lascia legare e portare da questi 3000 giudei ad essere consegnato ai filistei, che era un atto di immensa fede, e per questo viene nominato in Ebrei come uomo di fede, quindi da imitare in quella fede. Appena dopo la vittoria non guarda Dio e manca di fede. Mi hai portato qui per farmi morire, quando in realtà avevo peccato lui non dando la gloria a Dio. o che possiamo imparare a confidare in Dio non solo nelle prove grandi, che in un certo senso è più facile, ma nelle prove piccole. Quindi abbiamo in Sansone un esempio da imitare nella sua fede nella prova grande e un esempio da evitare nella mancanza di fede per quanto riguarda il suo bisogno di acqua. Il Signore ha provveduto in sia l'uno che l'altra occasione, o che possiamo fidarci di Dio. Così Sansone aveva, o meglio dire, Dio tramite Sansone aveva indebolito e impaurito così tanto i Filistei che perdono il loro controllo totale su Israele. E per ben 20 anni Sansone svolge l'incarico di giudice, come leggiamo versetto 20. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Per 20 anni. Vuol dire che a quel punto avevano un certo timore di venire e dominare su Israele, come prima. La Bibbia non ci racconta alcun dettaglio da questo periodo di 20 anni, perché le lezioni che Dio ha per noi dalla vita di Sansone sono tutti comprese in quei pezzettini che Dio ci dà. Posso dirvi una cosa importante da ricordare? La Bibbia non è la storia di Israele. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, la storia della Chiesa, non è quello. Non è la storia di Abramo e Mosè e Giuseppe e Davide, no. La Bibbia non è la storia di Israele o del popolo di Dio, Nuovo Testamento. La Bibbia è la storia dell'opera di Dio nel mondo di stabilire il suo piano di salvezza e redimersi un popolo. E per questo, come qui, quando tratta di un uomo o una nazione, un avvenimento, dà qualche dettaglio e poi spesso lascia la storia proprio lì e non spiega più. Perché la Bibbia non è la storia di quella persona o quell'avvenimento o quella nazione. La Bibbia è la storia dell'opera di Dio. Tutto quello che dice di uomini, di nazioni, di scienza è precisamente giusta. Ma è la storia di Dio che riguarda noi. Tornando a Sansone, vorrei solo ripassare alcune delle lezioni che abbiamo visto, che sono per noi da questo brano. Prima abbiamo considerato quanto è terribile e peccato desiderare la vendetta. Se io voglio vendicarmi, sto peccando già nel mio cuore. Sansone è un caso speciale, Dio si è servito di questa caratteristica sua per liberare Israele, ma non giustifica questo modo di agire, perché la Bibbia comanda di non cercare la vendetta. Sansone crede di essere padrone della sua vita. Io voglio cercare la vendetta quest'ultima volta, poi basta. Quando invece no, la situazione le ha costretto a vendicarsi ancora. Quindi chi cerca la vendetta si rende schiavo di questo peccato. Ed è una schiavitù molto brutta che ci porta lontano da Dio. O che possiamo capire e riconoscere che il desiderio, se la portiamo a compimento o meno, il desiderio della vendetta è un segno del peccato nel cuore. Impariamo piuttosto a raffidare, confidare, lasciare la nostra sorte nelle mani dell'Eterno, sapendo che Egli renderà giustizia per ogni male, compreso i nostri peccati, quello che abbiamo compiuto noi. Abbiamo visto anche che i giudei erano pronti a consegnare Sansone, uno dei loro, per evitare i problemi loro. Sembra una cosa terribile finché non ci fermiamo a capire che se io cerco di lasciare un altro nei guai, nei problemi, nella stanchezza, ma io voglio pensare a me, sto facendo, commettendo lo stesso peccato in piccolo. O che Dio ci dia di riconoscere quando abbiamo questa forma di egoismo. E ringrazio Dio che Gesù Cristo, anziché quell'egoismo che lo avrebbe spinto a non andare alla croce, aveva il cuore di amarci e andare alla croce. O che possiamo seguire le sue orme per mezzo del fatto che siamo stati salvati in Lui. Infatti il vero amore cerca il bene del prossimo anche a grande costo. Quando Gesù fu chiesto quale comandamento più grande, il primo è amare Dio con tutta l'anima, la mente, il cuore e la forza, qual è il secondo? Amare il tuo prossimo come? Come te stesso. Quindi l'egoismo, non c'è spazio per egoismo nei nostri rapporti. Si alza la sua testa, dobbiamo riconoscerlo per quello che è, un terribile peccato. Questo vale nel matrimonio, in casa, in chiesa, nel mondo in cui viviamo. Ok, possiamo essere un gente riconosciuti come discepoli di Cristo a causa dell'amore che abbiamo l'uno per l'altro. Abbiamo visto vari tipi di Cristo oggi. Abbiamo visto che Gesù, abbiamo visto in Sansone un tipo di come Gesù è stato consegnato ai nemici, che lui si è lasciato legare ed essere consegnato, e quello che loro lo facevano con motivazione sbagliata, pensando solo a loro stessi, non capendo che coloro che avevano consegnato era il loro liberatore. E Gesù è stato consegnato per i nostri peccati, ma è il nostro liberatore dall'ira che viene. Infatti Gesù è stato consegnato perché si è lasciato consegnare. Leggo quel brano che conosciamo molto bene, in Giovanni 10. Per questo mi ama il Padre, dice Gesù, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Lo hanno consegnato perché Gesù si è dato alla morte per liberarci. Il creatore di tutto si è umiliato fino alla morte per salvare persone malvagie come noi, o che possiamo essere meravigliati da questo grande mistero. Tornando a Sansone, ricordiamo che quello che ha fatto, uccidendo tutti quegli uomini, era impossibile, letteralmente, era impossibile, ma Dio l'ha fatto tramite lui. E in questo è un esempio di fede per noi, perché egli faceva quello che sapeva di non essere in grado di fare da conto suo, confidando nel Signore. Sapeva che il Signore lo aveva chiamato a liberare Israele. Allora lui andava per fede ad una impresa impossibile, perché Dio mi ha chiamato a questo, allora vado. O che possiamo impegnarci di non dire mai non posso, non riesco, è troppo duro. Qualunque cosa che Dio ci chiama a fare, possiamo dire: Signore, vado per fede, apri tu le porte giuste, dammi le parole giuste, dammi la forza di perdonare e non cercare la vendetta, la forza di confidare nei tuoi tempi, la forza di essere uno strumento per il tuo regno. Camminiamo per fede, compiamo la grande opera che Dio ha per noi, di essere luce in un mondo di tenebre, portando la parola di liberazione ad altri che sono ancora nelle tenebre. Camminiamo umilmente e per fede nel nostro grande Dio. Viviamo alla gloria di Dio. Preghiamo. Santo Padre, abbiamo iniziato dicendo che se dovessimo pensare o cercare di portare avanti l'opera del regno, la nostra stessa crescita, la nostra stessa salvezza per conto nostro, saremo un popolo senza speranza. Ma non siamo senza speranza perché l'opera è tua. Stai tu portando avanti tutto. Ti lodo, Padre, per questo. Ti ringrazio perché tu, nella tua parola, ovunque ci troviamo, Antico Testamento, Nuovo Testamento, profeti, poesie, narrativa, Vangeli, epistole, c'è cibo per la nostra anima. Perché questo libro, Padre, certamente ti sei servito di uomini, ma è la parola tua, parola di Dio. Oh Padre, grazie per gli esempi buoni e brutti che abbiamo visto in Sansone. Purtroppo posso immaginare, conosco il mio cuore, immagino in tutti, abbiamo tutti cercato la vendetta. ed è un grave peccato. Vuol dire innalzarci al posto tuo? Perdonaci per questo, mostraci quando abbiamo questo cuore, aiutaci a veramente confidare nei tuoi tempi, nei tuoi mezzi, sapendo che dipendiamo dalla tua misericordia e quindi di lasciare la vendetta a te. Aiutaci, Padre, a camminare per fede nelle grandi cose e nelle piccole cose. Aiutaci a non cercare il nostro bene al costo degli altri, ma essere persone che sanno veramente amare perché siamo stati e siamo amati. E aiutaci a vedere più di Gesù Cristo, che anziché vivere egoisticamente cercando il suo bene, si è caricato del nostro male per darci il suo bene. O che possiamo vedere più di Cristo. Grazie. Grazie per la lezione che ci ha dato. O che possiamo vivere queste verità nel nome di Gesù Cristo.